Sono le 7, padre.
Sì. Ci siamo. Terza domenica del tempo ordinario. Ecco i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, alla fine del capitolo 28, l'ultima metà del versetto 23, per arrivare al capitolo 9, versetto 4. Sono versetti che fanno parte di quella prima lettura che è sempre proclamata nella messa di mezzanotte a Natale. Non è quella lettura per intero, ci si ferma al versetto 4 del capitolo 9 nel libro di Isaia. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 1, dal versetto 10 al versetto 13, e poi si legge il versetto 17, cioè un salto dal versetto 13 al versetto 17. Mentre il Salmo, per la preghiera responsoriale, è il Salmo 27. Ma noi questa sera prenderemo in considerazione il Salmo 107. E quindi il brano evangelico, Vangelo secondo Matteo, è come sappiamo, questa è la voce che ci accompagnerà lungo il corso dell'anno per tutto il tempo ordinario. E quindi nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 23. Siamo giunti alla terza domenica del tempo ordinario. Il percorso che ci viene riproposto ogni anno dalla Chiesa attraverso l'avvicendarsi e lo sviluppo dei tempi liturgici si è avviato con le forti tensioni dell'Avvento e si è illuminato poi nello splendore del Natale. Ora, dalla festa del battesimo del Signore in poi, lo svolgimento del tempo liturgico si delinea come un cammino che ci conduce attraverso le tappe scandite dai racconti evangelici della vita pubblica di Gesù. In realtà il percorso attraverso le liturgie domenicali è governato dalla crescita della rivelazione evangelica circa la persona di Gesù, il suo messaggio, le sue opere, il regno da lui predicato e in lui realizzato, la sua figliolanza e quindi la paternità di Dio. L'attenzione della Chiesa si concentra più che mai attorno alla parola e al commento dell'Evangelo, che dimostra di essere davvero sempre il cuore pulsante di ogni liturgia e di tutta la vita pastorale della Chiesa. È il mistero vivo di Gesù nostro Signore che la Chiesa adora, custodisce e amministra per noi tutti e per il mondo. Accogliamo l'Evangelo con letizia vera, con forte gratitudine. È la parola del Signore per noi, è la luce della nostra speranza, è la fortezza della nostra fede, è il fondamento della nostra comunione fraterna. E così sia. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura, nel libro di Isaia, capitolo 9. Si leggono le ultime righe del capitolo precedente fino al versetto 4 del capitolo 9. Pier Francesco, leggi pure. In passato.
Sì. In passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
Ecco, la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale proseguiva ancora, il versetto 5, poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, è uno dei grandi oracoli messianici che leggiamo nel libro di Isaia. Direttamente prendiamo contatto con il brano evangelico, dove per l'appunto proprio il testo di questo oracolo messianico viene espressamente citato dal nostro evangelista. Capitolo 4 del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 12 al versetto 23. Leggiamo fino al versetto 25. Da 12 a 25. Pasquale, leggi.
Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarno, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è levata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 107. Il quarto libretto del Salterio si è concluso con il canto dell'Alleluia. Ricordate il grido festoso che per la prima volta risuonò alla fine del Salmo 104 e poi si è riproposto nei salmi seguenti, ed ecco alla fine del Salmo 106, ultimo del quarto libretto, Ma è così che si apre il quinto libretto, con il canto dell'Alleluia. Ricordate che con il Salmo 106 la nostra confessione di lode è divenuta confessione di peccato e viceversa. Ne parlavamo una settimana fa. Quel verbo tradotto con celebrate all'inizio del Salmo 106, peraltro lo stesso verbo che compare all'inizio del Salmo 107, il nostro di stasera, celebrate, tra l'altro, come probabilmente ricordate, per come ne parlava a modo mio la settimana scorsa, in latino è tradotto con il verbo confiteri, confessare, confitemini domino, celebrate, il verbo yadda, verbo che serve a esprimere l'atto con cui ci si presenta, ci si mette in gioco, ci si impegna nella relazione, e questo vale nel caso che il nostro modo di presentarci faccia riferimento alla condizione di peccatori, che ci riguarda nei modi diversi che sperimentiamo, ma ci riguarda sempre, e d'altra parte è il nostro modo di presentarci in quella relazione che acquista il valore di una totalità di coinvolgimento vitale, esattamente quella relazione che il Signore ha dimostrato di attendere da noi. Il nostro esserci nel rapporto con Lui, il nostro essere consegnati, il nostro essere messi in gioco, quale che sia la qualità del nostro vissuto, che comunque in un modo o nell'altro risente sempre della nostra miseria di peccatori. Comunque, ecco, una confessione di lode, una confessione di peccato, ricordate quell'espressione che abbiamo già incontrato e che ritroveremo ancora questa sera, per cui nell'esperienza del popolo di Dio, educato nel corso di una lunga storia, un'indicazione di percorso che allude alla maturità del rapporto con il Dio vivente riguarda l'offerta del sacrificio di lode, che è il sacrificio di Todà, per dirla facendo appello ancora una volta al sostantivo che in ebraico corrisponde al verbo che richiamavo poco fa. È quel sacrificio nel quale ci si mette in gioco, si consegna la totalità del vissuto, si depone la pesantezza e anche tutto quello che si raccoglie come ricchezza di doni ricevuti alla presenza del Signore. Ed è esattamente quel sacrificio di lode in cui non c'è altro da offrire se non esattamente la nostra realtà di creature umane, la nostra realtà vissuta, la nostra realtà con tutte le fragilità che si porta appresso e anche con tutte le conseguenze dei propri fallimenti. E d'altra parte è esattamente questa l'offerta di noi stessi che corrisponde a quanto il Signore ha rivelato come sua volontà d'amore. Ebbene, vedete, così, leggendo il Salmo 106 la settimana scorsa, si è definito il nostro esserci come mendicanti, sempre sulla soglia della vita vera, come esuli che ritornano da quel, probabilmente ricordate, l'ottavo peccato, sette segnali, rievocando episodi della storia dell'antica del popolo di Dio, che hanno illustrato la pesantezza, la meschinità, la continuità della nostra realtà di peccatori. Ed ecco l'ottavo peccato, dal versetto 34 al versetto 46. Per dirla in maniera molto sintetica, lo spreco del dono ricevuto, di quel dono ricevuto che nella esperienza esemplare del popolo di Dio è il dono della terra, è quella terra che è stata manomessa, che è stata oggetto di abusi, che è stata contaminata, che è stata perduta. Ed ecco l'esilio, e di nuovo coloro che si ritrovarono sulla soglia della terra, provenienti dall'esilio e alle prese ancora con tutte le vicissitudini di un percorso di conversione, e noi sempre ancora come mendicanti sulla soglia della vita vera, esuli che ritornano come quelli ritornarono dall'ottavo peccato, da quello spreco del dono ricevuto di cui ci parlava il Salmo 106. Ed ecco un solo rapidissimo sguardo al versetto 47 del Salmo 106. Vedete, eravamo così giunti alla fine del quarto libretto, dunque siamo sulla soglia che ci introduce adesso nel libretto successivo, e quindi il primo salmo di questo nuovo quinto, che sarà anche l'ultimo libretto del Salterio. E qui nel versetto 47 leggevamo: salvaci Signore Dio nostro, raccoglici di mezzo ai popoli, di mezzo ai popoli, di mezzo alle nazioni pagane, goim. Forse ricordate che a più riprese nel Salmo 106 si fa riferimento alla nostra realtà che di per sé si inserisce in quella che è la condizione speciale, incancellabile, quella condizione di vita che qualifica Israele in quanto il popolo. Ma qui nel Salmo 106 Israele è ripetutamente, per quanto sia il popolo dell'alleanza, trattato come un goi, come una delle nazioni pagane. Nel versetto 5 il termine che leggevamo era esattamente questo che si usa comunemente per le altre nazioni, gli altri popoli, i pagani del mondo, così nel versetto 27 e così nel versetto 35, ed ecco il versetto 41 e adesso di nuovo qui il versetto 47, dove quel salvaci in ebraico suona Oshienu, Osanna, Oshienu, salvaci. Vedete, il nostro Osanna di peccatori, noi che ci presentiamo come pagani, per i quali è aperta la strada del ritorno. Questa strada, per dirla adesso con il termine più che mai opportuno e che direttamente ci mette in contatto con il Salmo che segue, il primo del quinto libretto, è la strada della redenzione. Noi sempre sulla soglia, come mendicanti, peccatori, alle prese con il carico di situazioni che hanno ripetutamente, molte volte, diceva il versetto 43, dimostrato la nostra capacità di sciupare, la nostra capacità di rovinare, la nostra capacità di perdere l'occasione, la nostra capacità, appunto, guarda caso, di ritrovarci sempre come esuli sulla soglia, e d'altra parte proprio per noi peccatori. La rivelazione di come il mistero profondo di Dio si prende cura di noi, affinché noi proclamiamo, diceva il Salmo 47, il tuo santo nome, il mistero profondo di Dio che si rivela per accogliere la nostra presenza, per accogliere la nostra lode, per accogliere il nostro ringraziamento. Noi ci gloriamo della tua lode. È aperta la strada della redenzione proprio per coloro che, peccatori, ripetutamente segnati dalle conseguenze di quell'ottavo peccato, che è come la ricapitolazione di tutti i peccati, è proprio il peccato contro l'amore, il peccato contro la vita, il peccato contro la nostra vocazione, il peccato che spreca il dono. E dunque, salvaci, oscienu, e osanna, osanna. Adesso vedete, è proprio per noi, lasciando da parte tutte le illusioni, tutte le fantasie, il Salmo 106 che ha segnato la funzione del quarto libretto ci ha chiamati con molta sapienza e molta energia, con molta lucidità a accantonare ogni forma di presunzione. Il grande cammino di apprendistato alla vita, che coincide nel quarto libretto con quell'apprendistato alla celebrazione della lode per rispondere a Dio, è cammino che ci riguarda là dove in nessun modo possiamo trascurare i dati oggettivi della nostra condizione di esseri umani che portano le conseguenze del peccato, e d'altra parte è proprio per peccatori come siamo noi sulla soglia che il mistero profondo di Dio si rivela. Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, di mezzo alle nazioni, là dove noi siamo doverosamente costretti a riconoscere come non possiamo vantare titoli di merito, di privilegio, di preferenza, di vantaggio sui pagani di questo mondo. Ed ecco il Salmo 107 che si apre esattamente come si era aperto il Salmo 106. Celebrate il Signore perché è buono, perché la sua grazia, perché la sua misericordia è eterna. E adesso vedete, nel Salmo 107 sono esattamente i cosiddetti redenti, qui nella mia Bibbia leggo riscattati, redenti, Geulè Adonai, i redenti del Signore. Sono esattamente loro che ringraziano, esattamente coloro che alla conclusione del Salmo 106 nel versetto 47 hanno gridato, sono loro, siamo noi, esattamente noi, in questo passaggio dal quarto al quinto libretto del Salterio, salvaci, oscienu. E d'altra parte è proprio per noi che il nome santo del Dio vivente si è manifestato come volontà di accoglienza, per raccoglierci, vedete, per raccoglierci da tutte le condizioni di paganesimo che ancora continuano a trattenerci, a imbrogliarci, a intrappolarci dentro agli schemi di quel famoso, tragico ottavo peccato. Vedete che questo verbo qui nel versetto 47, raccoglici, kavatz, kibbutz viene da questo verbo, e dunque raccoglici, ebbene questo verbo ricompare esattamente adesso all'inizio del Salmo 107, così come ho appena letto il versetto 1 che riprende alla lettera il versetto 1 del Salmo 106, con la differenza che adesso noi siamo collocati nella posizione, siamo aiutati ad assumere l'atteggiamento di quei redenti che ringraziano in quanto sono stati ricondotti, sono stati raccolti, sono stati riconosciuti. Questo è il motivo di vanto per cui possiamo proclamare la lode del Signore. Ci gloriamo della tua lode, diceva il Salmo 47. Il nostro Salmo 107, senza ulteriori divagazioni, un salmo che probabilmente abbiamo già letto e considerato in altre occasioni, ma vale la pena di rileggerlo passo passo ancora una volta. Una composizione complessa che mette insieme elementi di carattere liturgico che fanno riferimento ai riti previsti per il ringraziamento. I riti previsti, il sacrificio di Todà, di lode, il sacrificio di ringraziamento, il sacrificio siamo in grado di presentarci a Dio con la totalità del nostro vissuto, laddove proprio Lui si è rivelato come presenza che vuole accoglierci. Non perché possiamo vantare titoli di qualche prestigio per essere accolti, ma perché il suo nome che si è rivelato a noi. Ed ecco, riti di ringraziamento, vi dicevo, che vengono rinviati qui a quattro diversi formulari secondo uno schema fisso, diverse categorie, diverse tipologie di persone che si sono trovate coinvolte in situazioni di sbarrimento, ed ecco adesso c'è un buon motivo per ringraziare. Il Salmo si apre con un invitatorio fino al versetto 3, poi dal versetto 4 al versetto 32 quattro testimonianze di gratitudine che vengono espresse secondo lo schema di un formulario fisso. Richiamo alla particolare tribolazione sperimentata, poi la supplica, la liberazione di cui è stato protagonista il Signore, quindi il ringraziamento. Dopodiché dal versetto 33 al versetto 41 c'è come una coda nel nostro salmo che ha le caratteristiche di una riflessione sapienziale su quello che le tappe precedenti nel corso delle quali sono stati ricostruiti quei diversi percorsi che hanno poi condotto coloro che in essi sono stati implicati a proclamare il ringraziamento al Signore. Ebbene, una riflessione su quello che è avvenuto. Li leggiamo ancora, dunque, i primi tre versetti. Celebrate il Signore perché è buono, perché la sua misericordia è eterna. Lo dicano i riscattati del Signore, ecco, coloro che sono redenti. Quelli per cui, vedete, il Signore ha pagato il prezzo. E se ci siamo, e non ci siamo perché abbiamo un motivo di far valere qualche diritto, ma perché Lui ha pagato il prezzo, e per questo ci siamo. Ma ci siamo veramente, e ci siamo totalmente, e ci siamo per confessare, per benedire, per lodare, per ringraziare. Lo dicano i redenti del Signore, che Egli liberò, vedete, che Egli riscattò, che Egli redense. Dalla mano del nemico, il nemico più un'espressione generica che poi viene meglio sfaccettata, c'è una stretta, c'è una morsa, c'è una situazione che toglie il fiato. Il nemico qui è qualcosa che ha a che fare sempre con l'ansia, con l'angoscia, con un'esperienza di soffocamento. È la vita che è compromessa. Egli liberò dalla mano del nemico e radunò, ecco il verbo radunare che era tradotto con raccogliere nel versetto 47 del salmo precedente, radunò da tutti i paesi, dall'Oriente, dall'Occidente, dal Settentrione, dal Mezzogiorno. E qui tutti i diversi percorsi lungo i quali si è svolto questo ritorno. La redenzione è l'opera del Signore ed è unica, ma i percorsi sono diversi, e qui quattro tipologie di percorsi di redenzione nel Salmo 107 vengono illustrati. In realtà è in questione, come dicono poi i padri della Chiesa che hanno letto e riletto questo Salmo con molta sapienza, è in questione la miseria di tutti gli uomini, e quella miseria di tutti gli uomini che non è più motivo per sprofondare nell'abisso della propria sconfitta, ma è motivo per presentarsi e per ringraziare colui che si è rivelato a noi come operatore di quella redenzione che adesso trova riscontro nel nostro canto, nella nostra presenza, anche se il canto è un po' stonato, ma soprattutto trova riscontro, e questo è il punto su cui bisogna insistere, nel nostro ringraziamento. Quattro categorie di situazioni, quattro figure, quattro percorsi, vi dicevo poco fa, dove sempre emerge la questione che già era illustrata in modo molto, molto sapiente nel Salmo 106, cioè quale strada stiamo percorrendo. Quale strada è la strada che fa di noi esuli dalla vita, coloro che si trovano ora sulla soglia, ma sulla soglia per entrare, e dunque qual è il passaggio in corso, qual è il motivo per ringraziare il Signore, nostro Redentore. Prima categoria, dal versetto 4 al versetto 9, vi dicevo già che lo schema è fisso, ed ecco, un primo caso viene dichiarato. Vagavano nel deserto, nella steppa, non trovavano il cammino per una città dove abitare, erano affamati, assetati, veniva meno la loro vita. Ecco, primo caso, a suo modo esemplare. Abbiamo a che fare con situazione carica di sgomento di coloro che hanno perso la strada, coloro che sono smarriti, coloro che non sanno più dove andare a sbattere la testa, per dirlo in maniera molto empirica. Ecco, vagavano nel deserto, nella steppa, non trovavano il cammino per una città dove abitare, non c'è una meta, non c'è un obiettivo, e se si parla di una città ha tutte le caratteristiche di un miraggio, e invece ecco la mancanza di riferimenti, la mancanza di interlocutori, un'esperienza di solitudine che è confermata da questa fame, da questa sete di cui parla il versetto 5, nel senso, vedete, che non soltanto manca il cibo e la bevanda, ma manca il fiato, veniva meno il loro respiro e veniva meno quell'urgenza imprescindibile nell'animo umano di poter contare su dei riferimenti sicuri, su una strada percorribile, e questa strada non c'è. Questa strada è perduta. Vedete, qui c'è di mezzo un'esperienza di spossatezza, di sfinimento, sono venuti meno i riferimenti esterni, non c'è neanche una città, forse anche un miraggio da raggiungere, in base alla quale decifrare le dimensioni dell'ambiente nel quale ci si muove, ma ci si agita sembra proprio senza nessun risultato. Ma mancano riferimenti nell'intimo. Ecco, quella fame e quella sete ci rimandano a un vuoto interiore. Lo stomaco è vuoto, il palato è secco, è un vuoto interiore, è un vuoto di motivazioni, di criteri di discernimento, non c'è la strada. Ed ecco, nell'angoscia gridarono al Signore. Vedrete che in tutti e quattro i casi considerati dal nostro Salmo ritorna esattamente questo grido. Gridarono al Signore nell'angoscia, quello stesso termine che abbiamo già incontrato nell'invitatorio, ed egli li liberò. Dunque, egli li liberò dalle loro angustie, li condusse sulla via retta, perché camminassero verso una città dove abitare. Questa è la terza battuta della vicenda, la liberazione, a cui segue il ringraziamento. E anche qui, vedete, è una formula che si riproporrà, ma con caratteristiche che variano di caso in caso, nelle tappe seguenti. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Notate che qui l'intervento redentivo del Signore consiste nel dono che è stato conferito proprio a quei tali che erano smarriti, privi di riferimenti, così sbandati, senza una strada sulla scena del mondo e senza una strada interiore. Ebbene, vedete che il dono consiste nel versetto 7 nel cammino che a loro viene reso possibile. Vedete che qui l'intervento del Signore non significa immediatamente l'improvvisa e sensazionale definizione di una strada da percorrere, ma quei tali vengono sostenuti, incoraggiati, in qualche modo sollecitati e provocati a rimanere in cammino, affinché camminassero verso una città dove abitare. Il dono di un cammino, vedete, in questo cammino c'è già una sazietà, anche se è un cammino. Il cammino significa fatica, significa un passo dopo l'altro, significa misure di tempo e di spazio che certamente non rendono comodo il percorso, ma è un cammino. Ed è, vedete, in questo modo che il cammino diventa la rivelazione di un dono. Ecco come opera il Redentore. Ecco come il Signore fa di questa storia di esseri umani smarriti sulla scena del mondo e smarriti nell'animo, una storia di esseri umani redenti. Quella sazietà, vedete, che è citata qui nel versetto 9, ringraziamento, Perché la sazietà? La sazietà è dunque non semplicemente la pienezza dello stomaco e il gusto del palato, ma è quella pienezza interiore che nell'animo ha ristabilito la presenza di motivi che sostengono la fatica del camminare. È il dono preziosissimo del Signore. La fatica del camminare riempie, sazia. È un dono. È il dono per coloro che hanno perso la strada. È il dono del Redentore. Ringraziano il Signore per questo. Secondo caso, dal versetto 10 al versetto 16. Adesso leggiamo: abitavano nelle tenebre, nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure, cadevano e nessuno li aiutava. Qui vedete una situazione diversa. Abbiamo a che fare con qualcuno che di per sé non ha perso la strada, ma qualcuno che ha motivo per disprezzare la strada. È diverso, è un atteggiamento ribelle, un atteggiamento di disgusto nei confronti della propria strada, al punto che coloro di cui si parla qui si sono infilati in un vicolo cieco. Abitavano nelle tenebre, nell'ombra di morte, leggevo poco fa, prigionieri della miseria e dei ceppi. Vedete, è una strada, la loro, che è stata considerata come un percorso miserabile che li ha delusi rispetto a quel percorso hanno ritenuto di doversi opporre, ribellare, si sono ribellati alla parola di Dio, avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo ed egli piegò il loro cuore sotto le sventure, cadevano e nessuno li aiutava. Ecco, si sono agitati in virtù di questa loro ribellione, di questa loro protesta, un atteggiamento di contestazione nei confronti della strada che evidentemente stavano percorrendo, per cui adesso sono prigionieri, sono incatenati, vivono quella loro condizione di itineranza sulla strada della vita come una condanna. Già, e adesso vedete, nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie, è il versetto 13, e li fece uscire dalle tenebre, dall'ombra di morte, e spezzò le loro catene. Già, vedete, qui il dono che viene da Dio Redentore consiste nella scoperta che è possibile abitare nel mondo senza pretese. Senza quelle pretese per cui i personaggi qui considerati, che poi conosciamo bene, direi, fraternizziamo frequentemente, condividiamo il vissuto di questi personaggi con patetica solidarietà, l'uscita dalle tenebre, dall'ombra di morte, spezzò le loro catene il Signore. Vedete, la scoperta Questo è un processo redentivo, è un percorso determinante nel discernimento della propria condizione di esseri umani, peccatori come siamo, ma per ringraziare Dio. È possibile? Anzi, è un dono preziosissimo constatare che siamo in grado di guardare il mondo, prendere posizione nel mondo, camminare nel mondo, affrontare fino in fondo il cammino che è messo a nostra disposizione, che veramente è donato a noi, con tutte le fatiche che comporta, con tutte le contraddizioni rispetto alle quali vorremmo altro, chissà cosa pretenderemo. Ed ecco, è possibile abitare il mondo senza pretese. E allora ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro. Tra l'altro, vedete, questa espressione da un piccolo particolare che si aggiunge a quello che stiamo leggendo, queste espressioni ne ricorrono altrove per indicare le mura di una città. E quindi vedete che quella condizione di prigionia nella quale vivono coloro che si sono abituati a disprezzare la loro strada, è un atteggiamento depressivo, per dirlo con un aggettivo che oggi va molto di moda, un atteggiamento depressivo, ma qui c'è di mezzo una città che ci rimanda a quella città stretta entro la cinta delle mura, che fu fondata da Caino, e dunque è una condizione di vita dove il motivo per cui si ritiene in virtù della depressione patita di poter considerare il proprio vissuto come una sconfitta, un disastro, un motivo per ribellarsi con protestataria intransigenza. Ed ecco, vedete il Redentore che si manifesta là dove dona a noi questa liberazione, come se ne parla qui, questa uscita dalla tenebra, questo superamento della prigionia, la consolazione di abitare il mondo senza pretendere di giudicare, senza disprezzare, senza far delle nostre progettualità un valore sacro che non trova peraltro soddisfazione nei dati oggettivi del vissuto, e quindi tutto il disastro che ne consegue. Ma ecco, ringrazino il Signore per la sua misericordia. Terzo caso, dal versetto 17 al versetto 22, stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti, rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Qui, vedete, abbiamo a che fare con esseri umani che hanno una strada, ma è la strada di coloro che, per quello che comprendiamo, hanno deciso di morire. È una prospettiva patologica quella che qui intravediamo. Abbiamo a che fare con situazioni disperate, c'è qualcuno che ha scelto di morire. E vedete qui questo stato di malattia viene caratterizzato non ricorrendo a chissà quali considerazioni di ordine clinico. Questo adesso il Salmo 107 non considera come un motivo di preoccupazione, mentre invece vedete qui viene dove si parla di stoltezza, questo modo di trascinarsi sulla strada della vita, che è un trascinamento disperato, dove già è implicita una scelta di morte, è considerato come una forma di imbambolamento, di demenza, di stoltezza, ma nel senso della demenza, di inebetimento, dove determinante comunque è la mancanza di comunicazione. Qui dice il versetto: soffrivano per i loro misfatti. Vedete, abbiamo a che fare con situazioni nelle quali il giudizio di autocondanna è anche molto rigoroso, molto severo e molto motivato. I loro misfatti soffrivano, rifiutavano ogni nutrimento, dove vedete non è semplicemente adesso il cibo o la bevanda, ma è esattamente la comunicazione. E già toccavano le soglie della morte, e allora nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie, mandò la sua parola e li fece guarire, e li salvò dalla distruzione. Vedete che in questo caso la redenzione, l'opera redentiva del Signore, passa attraverso quel dono che coinvolge quei tali che si sono chiusi in un contesto di inabilità alla conversazione, alla comunicazione, il dono della conversazione, laddove è la parola che man mano incalza, man mano penetra, man mano guarisce, man mano illumina, man mano vedete suscita una capacità di raccontare, come adesso leggiamo versetto 21: ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. È lui che parla, dunque è lui che apre una conversazione, è lui che conduce una conversazione, è lui che sviluppa un rapporto di comunicazione, un rapporto di comunicazione che poi apre personaggi che qui vengono considerati a una riscoperta di possibilità comunicative, dialogiche, al punto che offrano a lui sacrifici di lode, narrino con giubilo le sue opere. Vedete, questo è molto importante. Gente convinta di essere alle prese con il dato insormontabile di una vita sbagliata, e per cui non ci sono interlocutori a cui appellarsi, ed invece la redenzione si impone esattamente come rottura di quel silenzio che chiude il vissuto umano dentro a un orizzonte disperato, un orizzonte che non ha altro punto di riferimento che non sia la necessità di morire. Ebbene, una rottura del silenzio, e quindi vedete questo intervento del Redentore che chiede di essere ascoltato, che vuole essere accolto come colui che parla, che mette in grado di raccontare. E quel sacrificio di lode, vedete, che rispunta qui, è il canto della gratitudine. Il dono di quella conversazione che consente a coloro che disperati attendono di morire la possibilità di raccontarsi ancora. Ed ecco, questo è il Redentore che manifesta come dimostrazione inconfondibile della sua inesauribile volontà d'amore. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. E c'è un quarto caso, dal versetto 23 al versetto 37. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque. E qui vedete, abbiamo a che fare con persone che non hanno perso la strada, ce l'hanno la strada, e non è neanche una strada motivo di disprezzo e di protesta, di rifiuto da parte loro, e non è neanche una strada che precipita verso la morte, non è. È invece, vedete, la strada di coloro che sono in grado di affrontare i grandi viaggi attraverso il mare. L'immagine è in modo veramente esemplare, descrittiva di quell'attività commerciale che è propria di coloro che possiamo considerare così impegnati a realizzarsi come protagonisti della propria vita, perché sono convinti di potersi costruire, di potersi realizzare in autonomia, coloro che vogliono farsi da loro stessi, chi vuol farsi da sé. Ecco, e vedete, commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo, quindi vedete quante meraviglie, soltanto che queste meraviglie che contemplate nel contesto di una esistenza umana che è stata impostata come dimostrazione della capacità di realizzarsi in autonomia, queste meraviglie vengono trascurate, banalizzate, dimenticate nel momento in cui ecco. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, la loro anima languiva nell'affanno, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro perizia era svanita. Ecco, le meraviglie del Signore non contano più nulla, chi ci pensa più, e invece l'ubriacatura, ecco. Ma questa ubriacatura che adesso emerge in maniera così sensibile perché soffrono il mal di mare nella tempesta, questa ubriacatura che adesso costituisce il vero criterio in base al quale possiamo identificare il vissuto di costoro, sono degli ubriachi, dice il Salmo 107, ma erano degli ubriachi anche prima, erano degli ubriachi che apparivano come protagonisti, come coloro che vantavano il prestigio delle proprie imprese. E d'altra parte, ecco, qui emerge tutto lo squallore di una grandezza impazzita. Ed ecco questa esperienza così amara di quel progetto di grandezza che urta contro l'ostacolo, urta contro la sconfitta, urta contro lo sbugiardamento, la bocciatura della vita, lo squallore. Già, ed ecco nell'angoscia gridarono al Signore. Ed egli li liberò dalle loro angustie, ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia, ed egli li condusse al porto sospirato. e la redenzione qui è da considerare come rivelazione di ciò che gratuitamente rende possibile adesso raggiungere il porto dopo la tempesta, ed ecco c'è la bonaccia. E allora in questo modo tutto quella presunzione di protagonismo è sbugiardata, fasulla come sei, e adesso ecco questo dono che è prerogativa dell'opera redentiva del Signore, il dono della gratuità. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consesso degli anziani. Interessante, vedete, questo ringraziamento che coincide con la scoperta di essere parte di una assemblea, di essere parte della famiglia umana, ed è esattamente attraverso quel dono che ha trasformato lo squallore di quella esistenza che si presentava come manifestazione splendida del successo di coloro che così vantano il motivo per proporsi come modelli, ed ecco modelli di squallore, modelli di un crollo miserabile, e d'altra parte è proprio questo il contesto nel quale hanno gridato, e il Signore libera, e il Signore è redentore, ed ecco il motivo per ringraziare. La scoperta di come la loro vita passa attraverso il dono della gratuità, come criterio interpretativo del reale, delle cose, del mondo, del proprio passato e del proprio futuro, del proprio impegno, di tutte le relazioni. E qui vedete che è proprio passando attraverso questa acquisizione della gratuità come criterio di discernimento nel cammino della vita, dove tutto sempre è gratuitamente donato, messo a disposizione come una costante dimostrazione di come la provvidenza del Signore accompagna, precede, viene incontro. Ed ecco, attraverso questo dono, la festosa collocazione del vissuto di costoro nell'ambito della famiglia umana. Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consesso degli anziani. E a questo punto, ed ecco, rapidamente ne veniamo a capo, vedete che si aggiunge una coda che ha le caratteristiche, come vi dicevo inizialmente, di una meditazione sapienziale, tre strofe e poi il congedo. Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi, le fonti d'acqua. Vedete, il Signore è protagonista, questo è una riflessione, questo è uno spunto meditativo. Il Signore protagonista di cambiamenti che sono occasioni rivelative della gratuità della sua iniziativa. E qui il ricordo a fiumi che sono ridotti a deserto, luoghi aridi che fonti d'acqua che diventano luoghi aridi, la terra fertile e palude, la malizia dei suoi abitanti. È stata coinvolta in queste trasformazioni di un ambiente che è diventato motivo di disagio, e d'altra parte cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Dunque il Signore è protagonista di queste imprese, per cui è autore, Signore dell'universo, e gestisce cambiamenti che qui, vedete, non vengono sintetizzati nella forma di automatismi, ma ecco, siamo in pieno comunque sempre alle prese con la varietà degli equilibri nel contesto ambientale nel quale comunque viviamo. E in questa varietà di equilibri comunque si tratta di riconoscere sempre la presenza di colui che è attore. E si aggiunge la seconda strofa, dal versetto 36 arriviamo al versetto 39, la fece dimorare gli affamati. Adesso qui è in questione il cammino degli esseri umani nel corso della storia. Ritornano gli affamati che abbiamo già incontrato precedentemente, che trovano abitazione, ed essi fondarono una città dove abitare. Attenzione però, perché questa città dove abitare, che compariva come miraggio nel caso dei primi personaggi considerati, ed ecco. Questa città dove abitare è la città dove si lavora, dove si costruisce, dove si affrontano incidenti e sconfitte. Seminarono campi, piantarono vigne, ne raccolsero frutti abbondanti, li benedisse e si moltiplicarono, e non lasciò diminuire il loro bestiame, ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti perché oppressi dalle sventure e dal dolore. Anche questo avviene. Ci sono anche gli incidenti, ci sono anche i processi di decadenza. Ed ecco, questo quadro ambientale, leggevamo poco prima, questo quadro circa l'evoluzione degli eventi storici, con tutte le implicazioni, responsabilità, competenze, errori, deviazioni da parte degli esseri umani, non c'è dubbio, e comunque è il contesto nel quale noi siamo costantemente alle prese con la presenza del Signore che è attore di quel processo redentivo che ci riguarda là dove noi siamo in un modo o nell'altro, con responsabilità variabili e a seconda dei casi, dei tempi, dei momenti, ma siamo alle prese con quella stretta che ci toglie il fiato, che ci riduce a quella condizione di smarrimento, una strada perduta, ma poi anche una strada disprezzata, e poi una strada vissuta una disperazione, una strada che precipita verso una strada impazzita. Beh, vedete, nelle nostre strade il Signore è Redentore. E qui il versetto 40 e 41, i due versetti, una terza strofa, aggiungono: colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade, ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi. Ecco come gli uomini sono redenti. In quanto Dio è il pastore, vedete le famiglie numerose come greggi, Dio è il pastore ed è il pastore di coloro che alle prese con le strade che percorrono in un modo o nell'altro registrano la propria incapacità di procedere. Se non fosse appunto nel senso del vicolo cieco, nel senso del precipito nella morte o nel senso di quell'avventura che subito si trasforma inevitabilmente in una tempesta, in un naufragio. E allora, ecco, risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi. Questa è l'opera redentiva del Signore. Così Dio opera la redenzione degli uomini, così si apre la strada, anche per gli empi, si apre la strada per la conversione dell'iniquità umana. E allora vedete qui l'epilogo del nostro Salmo, vedono i giusti e ne gioiscono e ogni iniquo chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. La gioia dei giusti è la gioia di coloro che comprendono ed è la gioia di coloro che alle prese con i dati di una vicenda personale, comunitaria, storica che viene qui ricapitolato attraverso quella immagine di un deserto senza strade. Ebbene, questa è la povertà di cui Dio è pastore. Questa è la povertà che è coinvolta in quell'opera redentiva, per cui il pastore della storia umana. Rende finalmente percorribile la strada della vita, la strada della vita vera, la strada della vita che adesso naturalmente il nostro Salmo indica come un accesso per varcare la soglia da cui dipende tutto un complesso di eventi di ordine interiore, ma anche eventi che riguardano il rapporto con le cose e con le altre creature di Dio in questo mondo, tutto un itinerario certamente di rieducazione, di ristrutturazione, di riconciliazione, ma l'accesso determinante per intraprendere la strada della vita nuova è proprio questo passaggio attraverso l'incontro con consapevole o meno che sia, ma l'incontro con colui che è protagonista dell'opera redentiva, è il pastore dei poveri, è il pastore di coloro che ridotti all'evidenza dello smarrimento nel quale sono senza risorse, finalmente comprenderanno. Ecco il saggio che finalmente comprenderà quale bontà del Signore. Il segna il principio, detta, dona il principio della vita nuova, della vita vera. Lasciamo da parte il nostro Salmo. Finalmente, diceva l'orante, che è anche un maestro che appartiene alla scuola sapienziale, finalmente impareranno a ringraziare. Imparare a ringraziare, dice il Salmo 107, è lo stesso che imparare a vivere. Imparare a ringraziare. imparare a vivere. Ritorniamo al brano evangelico, allora vediamo di venirne a capo. Pagina che leggiamo domenica prossima, ormai verso la fine del capitolo 4 nel Vangelo secondo Matteo, appartiene ancora per un verso, per alcuni versetti, al prologo ampio nel Vangelo secondo Matteo. Dico prologo ampio e intendo le pagine che vanno dall'inizio fino a 4:16. Il nostro brano evangelico comincia col versetto 12 e poi i versetti seguenti, quando ormai siamo alle prese con l'inizio della grande catechesi, da qui capitolo 4 versetto 17 fino a tutto il capitolo 25. E allora, tra il prologo ampio e la grande catechesi, noi siamo alle prese con l'iniziativa di Dio, così come ce ne parla l'Evangelista Matteo. Ricordate il Vangelo dell'infanzia, nei primi due capitoli, poi il prologo che si è ampliato nei capitoli 3 e 4, fin qui dove adesso ci troviamo. Quell'iniziativa di Dio che Matteo chiama Genesis. Genesi, così all'inizio di tutto. Il libro della Genesis, dice il versetto 1 del capitolo 1. Ecco come avvenne la Genesis di Gesù, nel capitolo 1, il versetto 18. L'iniziativa di Dio nella storia umana. E vedete, mentre le promesse si compiono, qui è proprio l'insistenza del nostro evangelista, il suo linguaggio inconfondibile, si impone la sorpresa per la novità che irrompe nelle vicende del mondo. Promesse che si compiono, sì, ma è tutto nuovo, è tutto originale, è tutto sorprendente, in qualche modo addirittura sconcertante, addirittura scandaloso, ma è una novità che travolge le migliori aspettative. Ed ecco Genesis, novità, iniziativa di Dio, ecco Gesù. E Gesù è il protagonista di questa novità, Gesù in quanto Messia, Messia in quanto protagonista della storia umana in corrispondenza alla iniziativa di Dio, e quindi è proprio in lui che la novità è manifestata in maniera così sorprendente. Vedete che a noi l'Evangelista Matteo presenta Gesù, se ritornate per un momento solo al capitolo primo, ma sono pagine che conosciamo molto bene, il Vangelo dell'infanzia e non solo, e dunque l'Emanuele, capitolo primo, il versetto 23, dove è citato l'oracolo del profeta Isaia, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, Gesù Emanuele. E poi capitolo 2, quel figlio che è chiamato dall'Egitto, versetto 15, la citazione di Osea, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ricordate la fuga in Egitto, e quindi il nostro evangelista cita qui questo versetto del profeta Osea, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, il figlio di cui Dio si compiace e che è sprofondato nell'Egitto, che è per antonomasia la figura che descrive nelle cose della storia umana, nelle cose del mondo, descrive l'abisso infernale, il buio, l'oscurità, proprio l'inquinamento da cui il figlio viene chiamato, di là viene sollecitato a sollevarsi. È un'indicazione programmatica questa per quanto riguarda la missione di questo figlio, ma la sorprendente originalità di questo figlio di cui Dio si compiace è che viene chiamato dal fondo. Viene individuato e proprio riconosciuto e proclamato come figlio di gradimento per quanto riguarda l'iniziativa di Dio nel momento in cui proviene dall'oscurità del mondo infernale. Ed ecco, proprio alla fine del capitolo 2, ricordate, sarà chiamato Nazoreus. Nazareno, ma germoglio, il germoglio, ne parlavamo in altre occasioni, è il germoglio che sboccia attraverso tutti gli orrori e le miserie fisiche, miserie morali della storia umana, è il germoglio, fine del capitolo 2, Gesù è protagonista della novità, e in ogni caso, vedete, proprio nel capitolo 2, se ricordate, abbiamo a che fare con un'altra strada, ed è proprio Gesù che apre un'altra strada. Qui nel versetto 12 sono i magi che dopo aver visitato il bambino che è ancora in braccio alla madre e dopo aver depositato i loro doni, versetto 12 del capitolo 2, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Un'altra strada rispetto a quelle che sono le pretese e gli abusi di cui sono capaci gli uomini, tanto spavaldi gli uomini quanto disperati. Salmo 107 questo riguardo dice tante cose, tante altre cose potrebbe dirci ancora se con pazienza e con coraggio continuiamo a masticare quei pochi versetti. Gesù adesso è protagonista di quella novità che si configura come un'altra strada, che non è quella che conduce ad Erode, che non è quella scontata, che non è quella dovuta, che non è quella imposta da logiche, consuetudini, assuefazioni, necessità, che può essere un vicolo cieco, che può essere un precipizio verso la disperazione, che può essere come il Salmo 107 ce ne parlava, la presunzione trionfale di chissà quale conquista, che è il principio di una decadenza micidiale e tragica, e senza strada, un'altra strada. Ed ecco che Gesù compare nel capitolo 3, adulto ormai, capitolo 3, 4 fino al versetto 11, il prologo si amplia, c'è il Vangelo dell'infanzia nei primi due capitoli, le pagine sono costruite secondo una loro articolazione che adesso non richiamo, ma qui nei capitoli 3 e 4 fino al versetto 11, 5 quadri. Il primo quadro pone in scena Giovanni Battista, capitolo 3 fino al versetto 12. Nel versetto 13 compare Gesù. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò, in realtà il testo qui usa la forma verbale al presente, paraginete, compare Gesù che va al Giordano da Giovanni per farsi battezzare. Allora in questo secondo quadro fino al versetto 15 sono solo tre versetti, Gesù e Giovanni, primo quadro Giovanni, secondo quadro Gesù e Giovanni, terzo quadro quello centrale, ed ecco Gesù battezzato. E Gesù esce dall'acqua e il cielo si apre, lo Spirito di Dio che scende come colomba e la voce dai cieli, questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Questo è il terzo quadro, quello centrale nel contesto di questa composizione di elementi che ampliano il prologo del nostro Vangelo. Il figlio di cui Dio si compiace, versetto 17, ossia l'innocente con il cuore aperto. Il corrispettivo del cielo che si apre è lo spalancamento del cuore, questo fin dal tempo di Ezechiele e non solo. L'innocente con il cuore aperto. E l'innocente, vedete, nel quale si specchia la profondità del mistero di Dio, nel suo cuore umano, la paternità di Dio per tutta l'umanità, è la voce dai cieli, figlio mio nel quale mi sono compiaciuto, la paternità di Dio per tutta l'umanità, e in quanto è lui l'innocente con il cuore aperto, che si fa carico di tutte le conseguenze fallimentari dovute al peccato umano, tutte. E a questo riguardo ricordate che nella conversazione con Giovanni Battista viene proclamata da Gesù la giustizia di Dio. Ne parlavamo qualche tempo fa quando leggemmo questo brano evangelico, nel versetto 15. Adesso è il tempo della giustizia. Fatto sta, vedete che c'è un'altra strada, è lui, è la sua strada, ma è lui stesso. E qui il quarto quadro di questa composizione che stiamo sommariamente ricostruendo, interviene il diavolo tentatore con le sue proposte alternative. E il diavolo tentatore ormai è sconfitto, capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 11, per cui vedete... primo quadro Giovanni Battista, secondo quadro Gesù e Giovanni Battista, terzo quadro quello centrale, la voce che proclama la figliolanza prediletta di Gesù, motivo di compiacimento. Il quarto quadro Gesù e il diavolo tentatore. Nel secondo quadro Gesù e Giovanni, adesso Gesù e il diavolo tentatore, e nel quinto quadro, quello con cui abbiamo a che fare nel brano evangelico di domenica prossima, Gesù. Primo quadro Giovanni, adesso Gesù. Il diavolo tentatore ormai è sconfitto. E allora... c'è un'altra strada, è la sua strada, ma questa altra strada è per noi che siamo in esilio dalla vita. Ecco qui, capitolo 4, versetto 12, c'è un'altra strada. Salmo 107 diceva, è la strada che è percorribile Dio è redentore, perché Dio ha pagato il prezzo e perché noi siamo adesso coinvolti in quella situazione nuova per cui finalmente possiamo ringraziare. Dal di dentro di quella vicenda così penosamente condizionata da tutto un carico di disastri, e d'altra parte ecco doni preziosissimi che si sono andati accumulando e che adesso trovano finalmente espressione nel ringraziamento semplice e puro. E qui vedete Gesù che è protagonista di quella novità, per cui c'è un'altra strada, ed è un'altra strada per noi che siamo, come vi dicevo poco fa, in esilio dalla vita, e che in esilio dalla vita non avremo alternativa se non quello smarrimento, se non quella desolazione, se non quella solitudine, se non quel silenzio, se non quel naufragio. E ma come avviene questo? Allora guardiamo più da vicino il nostro brano evangelico. Avendo intanto saputo, dice qua, che Giovanni era stato arrestato. Guardate che qui il nostro evangelista usa il verbo acuin, che vuol dire ascoltare. Avendo ascoltato, e ascoltando è ovviamente una notizia, vedete, perché qui c'è in questione un ascolto interiore di Gesù. Un ascolto interiore che poi viene valorizzato anche in parecchie altre pagine del Vangelo secondo Matteo. E dunque c'è di mezzo il caso di Giovanni Battista, che poi è attraverso quel caso particolare, che in sé per sé comunque è un caso particolarmente penoso, ma tutti gli urli, gli strepiti, i sospiri, i silenzi della storia umana. Tra l'altro già nel capitolo 2, versetto 18, si faceva udire la voce di Rachele che piange i suoi figli perché non sono più la strage degli innocenti. Citazione di Geremia. Geremia che rievoca il pianto di Rachele che era stata sepolta su quella strada che poi fu percorsa da coloro che dovettero subire la deportazione al tempo degli Assiri. Una voce che grida in rama, un pianto, un lamento grande, Rachele che piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più ed ecco qui Gesù ascolta il fatto, ascolta, vedete, il grido, lo strepito, ascolta anche il silenzio. E sarà così, ripeto, i diversi casi che si succedono nel corso della narrazione evangelica e su cui adesso non mi soffermo proprio perché ho già abusato fin troppo del tempo a disposizione di tutti. Gesù ascolta. Ascolta le voci rumorose, ma anche le voci mute del mondo. E questo dipende dal fatto che in tutto Gesù ascolta la voce del Padre, quella voce che ha dichiarato è il figlio mio prediletto nella quale mi sono compiaciuto, la voce del Padre. E Gesù ascolta quella voce che parla al suo cuore umano. È così che in lui si spalanca lo spazio di un desiderio infinito, il desiderio di vita, di comunione, che contiene e che abbraccia tutto l'umano, tutto il creato. In questo rispecchiamento tra il cuore umano del figlio e il grembo della vita nell'intimo di Dio, tra il figlio e il padre, in questa comunione così misteriosa e così totalizzante, ecco, tutto l'universo è abbracciato, e tutto quello che è umano, tutto quello che riguarda la storia degli uomini, tutto è contenuto in questo abbraccio tra cielo e terra, tra il cuore umano del figlio nella sua condizione terrena e l'immensità, la profondità, l'assoluta gratuità della vita nel grembo di Dio, il Padre. E vedete, nel cuore umano di Gesù si rivela questo desiderio di corrispondenza, di adeguamento, di totale obbedienza alla paternità di Dio. È un desiderio infinito, è un desiderio infinito, è il mistero dell'incarnazione, vedete, che non è soltanto nella carne, nel senso dei muscoli, delle ossa, degli apparati della vita neurovegetativa, ma è il mistero dell'incarnazione, è il mistero di un cuore umano che è pervaso, principio di relazioni, di discernimento, di scelte nella condizione umana, ma in quanto è abitato da un desiderio infinito. È una nostalgia infinita nel cuore umano del figlio, che risponde al padre. E vedete, in questa nostalgia infinita, in questo spalancamento del cuore umano del figlio, rivelazione della trascendenza, della vita nell'intimo di Dio, noi tutti siamo accolti, tutti noi che siamo esuli dalla vita, siamo accolti là dove il cuore umano del figlio, specchio della immensità gratuita dell'intimo di Dio, nel cuore umano del figlio, in quella nostalgia infinita, in quel desiderio di filiale corrispondenza alla voce che chiama dai cieli, è lì, siamo, vi dicevo, accolti e riconosciuti tutti noi. Tutti noi che siamo quei tali che nel Salmo 107, ma poi ci siamo già, non possiamo mai dimenticarci già del Salmo 106, siamo gli esuli dalla vita. E allora qui vedete, osserviamo per qualche momento ancora i movimenti di Gesù nel brano evangelico che leggiamo domenica prossima. Intanto qui c'è scritto che Gesù si ritira nella Galilea, si ritira, che è un'altra strada. Galilea, la Galilea è una periferia pericolosa, perché una regione dove è avvenuta una certa contaminazione tra giudei e giudei osservanti, che non mancano, ma c'è una presenza di pagani che rende la situazione particolarmente sgradevole. Una periferia squalificata, la Galilea dei gentili, la Galilea dei pagani. E adesso Gesù si ritira. E notate, non solo Galilea, ma il mare, verso il mare, Cafarnao, presso il mare. E il mare è immagine, quante volte già ne parlavamo, nel Vangelo secondo Matteo, ma nel Vangelo secondo Marco, prima ancora, immagine dello sbarramento che fa da ostacolo sulla strada della vita. Un'immagine che... comprendiamo senza bisogno di particolari illustrazioni, l'ostacolo, l'impedimento, nella storia del popolo di Dio, ricordate come episodio determinante proprio un certo impatto con il mare, un certo attraversamento del mare, ma qui adesso è il mare, che poi è un lago, ma si chiama mare, ed ecco lì dove la strada della vita umana è alle prese con un'incapacità di procedere, l'impossibilità di procedere, un esilio dalla vita per cui mancano le strade del ritorno. E qui Gesù si è ritirato, altre volte ne parlavamo, il verbo anachorin. Questo verbo conferma che c'è e ci deve essere sempre un'altra strada, la sua, nel suo stesso cuore umano. Più volte ancora nel Vangelo, il nostro Matteo usa questo verbo, Gesù che si ritira. E Gesù che ritirandosi è testimone di questa sua intenzione di percorrere un'altra strada, lì dove Gesù urta contro degli sbarramenti. Che questo sbarramento sia il mare è un'immagine che nella sua visibilità parla da sé, ma l'incomprensione che Gesù incontra, il tradimento con cui deve fare i conti, la consegna dovuta al fatto che la ribellione del cuore umano protesta e cerca soluzioni in autonomia, ed ecco Gesù si ritira. E qui vedete Galilea, il mare. E il versetto 17 segna l'avvio della grande catechesi. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli, come ben sappiamo, è la rivelazione della paternità di Dio. Il regno dei cieli, certo, è vicino. E Gesù evangelizza in questo modo e subito, leggiamo nel versetto 18, mentre camminava lungo il mare di Galilea. Gesù cammina sulla riva del mare e vedete la scena qui nella sua semplicità è veramente commovente. È sempre così, sta sorgendo il sole, quella luce di cui parlava l'oracolo di Isaia nel capitolo 9 citato immediatamente prima, e Gesù passeggia lungo la riva del mare, e Gesù lungo la riva del mare raccoglie tutti i detriti che la vicenda umana vi ha depositato, come avviene normalmente sulle spiagge, e sotto il suo sguardo sorge la luce. È Gesù che guarda, è Gesù che guarda, ed è lo sguardo che vede la luce. E vede come tutto appartiene alla paternità di Dio. Come tutto appartiene alla paternità di Dio. Tutto della storia umana, tutto di ciò che è umano, tutto ciò che riguarda la vocazione e la vita degli uomini, tutto quel che riguarda l'ambiente naturale, le componenti dell'universo, nello spazio e nel tempo, tutto appartiene alla paternità di Dio. Anche noi, mentre siamo alle prese con la nostra strada, guarda caso qui, tutto il dramma del nostro vissuto, di esuli dalla vita, senza strada, tutto il dramma è rappresentato da quei pescatori, che vedete, evidentemente sono già stati segnati dall'esperienza del naufragio, perché, come già vi facevo notare altre volte, qui compare un certo Simone, che si chiamerà poi Pietro, Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e in questa rete, in questo caso, si chiama anfiblistron, e anfiblistron è una rete che si manovra da terra, non è diction, è una rete che si manovra da terra, tant'è vero che qui non si parla di barca, se ne parla successivamente in rapporto agli altri due, ma per adesso vedete qui abbiamo a che fare con pescatori che sono stati ributtati sulla sponda in un modo o nell'altro, fanno anche loro parte di quello scenario un po' curioso e un po' disgustoso, per cui chi cammina su una spiaggia ne vede di tutti i colori. Ecco, ci sono i detriti, loro, questi pescatori, e vedete, è per loro che Gesù apre una strada nuova, una strada attraverso il mare, una strada che verso l'oltremare, la strada della vita, una strada nuova. È quella redenzione di cui ci parlava il Salmo 107. Così sotto lo sguardo di Gesù, vedete, anche noi siamo identificati come fratelli. Ed è interessante perché rispetto a quel che leggiamo nel Vangelo secondo Marco, non semplicemente Gesù vide pescatori e erano fratelli, sì, Simone e Andrea erano fratelli, poi sarà il caso di Giovanni e Giacomo erano fratelli, ma vide due fratelli, e poi successivamente ancora nel versetto 21, vide due fratelli, dunque sono fratelli come li vede lui. Noi siamo identificati come fratelli per come ci vede lui, per come siamo visti da lui, per come siamo visti da lui, come dire, illumina la scena con quello sguardo, nel senso che sta sorgendo il sole, l'alba di un giorno nuovo, è il suo sguardo. La nostra partecipazione a quel a quella scena nella quale sotto lo sguardo di Gesù tutto appartiene alla paternità di Dio. Gesù vede due fratelli, vede fratelli, ci vede come fratelli suoi e ci vede come... tra l'altro anche qui vedete una rapida corsa attraverso il Vangelo secondo Matteo, ci porterebbe, passando attraverso alcune pagine che conosciamo per altra via, al momento in cui Gesù risorto incarica le donne di andare a dire ai suoi fratelli, capitolo 28, versetto 10, andate a dire ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno, Galilea, là mi vedranno i miei fratelli. Bene, vedete, così i pescatori, ma poi c'è la folla umana, ecco, e il suo passaggio conferisce alla folla umana i titoli della figliolanza in rapporto alla paternità di Dio. Vedete qui il versetto 23, che leggeremo ancora domenica prossima. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, ecco il suo modo di presentarsi, di circolare, di passare, di tracciare una strada, la sua, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona novella del regno, è l'evangelo del regno, la paternità di Dio, curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Dunque qui c'è di mezzo tutta la folla, la sua fama si sparse fino al versetto 25. Vi suggerivo di leggere fino a quel versetto precedentemente, lo leggeremo ancora questa sera. Grandi folle nel versetto 25, ecco. E vedete, è questo suo modo di passare che conferisce alla folla umana i titoli della figliolanza rispetto alla paternità di Dio. E qui è Gesù che si prende cura, vedete quel versetto 24 dove leggo che la sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. Più che li guariva, qui il verbo terapevi, si prendeva cura. Un conto è prendersi cura, che comunque è un dato sensazionale, che cambia il senso delle cose. Prendeva cura. Gesù si prende cura di ogni nostra malattia. Il Salmo 107, per quel poco che abbiamo potuto intravedere, quante ce ne ha dette, quante ce ne potrebbe dire ancora, i tormenti, le infermità, la solitudine, la depressione, la disperazione. Il fatto è che nel suo cuore umano Gesù accoglie il nostro essere in esilio dalla vita. Nel suo cuore umano il nostro essere in esilio dalla vita è coinvolto in un processo di redenzione, cioè di in quella prospettiva dove ci è donata la strada della vita. E la strada della vita che non è riservata agli specialisti, ma che è una strada che si apre, che è messa a disposizione di tutti coloro che più o meno derelitti e più o meno falliti e più o meno anche entusiasti alle prese con l'evidenza delle proprie contraddizioni e via di questo passo, come siamo noi. E avviene allora, vedete, che proprio le avventure del nostro esilio ci conducono a scoprire in ogni nostro grido, quel grido che risuonava insistentemente nel Salmo 107, riconoscere e scoprire in ogni nostro grido l'eco festosa della rivelazione di una storia d'amore. Là dove siamo messi alle strette, nell'evidenza di come siamo esuli dalla vita senza strada. Grido, e quel grido è già un eco, porta in sé un eco di festa. La rivelazione di una storia d'amore che comprendiamo man mano che impariamo a ringraziare, questo sì, man mano che impariamo a ringraziare, ecco che quel modo di gridare già è il modo di esprimere come siamo guidati lungo la strada della vita nuova, della vita vera. Impariamo a ringraziare il Dio vivente per la sua misericordia, diceva il Salmo, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Nel cuore di Gesù ogni nostro cammino trova la strada della vita, quella strada che ci colloca al nostro posto sulla scena del mondo, e il mondo è ormai illuminato dalla dimostrazione che il regno di Dio nostro Padre è vicino. È l'annuncio di Gesù qui all'inizio del grande catechese dell'Evangelista Matteo, ma è l'annuncio che invade, interpreta, illumina, redime, riscatta il nostro presente, dovunque ci troviamo alle prese con le vicissitudini del nostro cammino, le incertezze delle nostre strade, le contraddizioni delle nostre scelte più o meno fallimentari. E a lui sempre il nostro ringraziamento. Chi è saggio osservi queste cose, diceva il Salmo, e comprenderà la bontà del Signore. Il regno dei cieli è vicino. Basta. Ecco, andiamoci.